capitolo 6, i versetti dal 45 al 51, Vangelo secondo Marco 6, 45. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare. E voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Quindi abbiamo letto questo passo che è molto famoso della storia dei Vangeli e abbiamo osservato come, vi ricorderete, domenica scorsa si è parlato della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, nel racconto Marco interrompe bruscamente la narrazione e rapidamente, ecco, passa a un'altra scena. La scena è quella di Gesù che obbliga i discepoli ad intraprendere una traversata pericolosa che congeda la folla e si ritira a pregare. Ora, questa mattina noi ci vogliamo porre alcune domande e cercare di trovare le risposte e poi applicare queste risposte per la nostra vita quotidiana. Questo passo che abbiamo appena letto è davvero molto molto istruttivo. Ma prima di iniziare voglio farvi riflettere un istante. Noi tutti siamo persone che guardano la TV, vanno ai supermercati per fare la spesa e usufruiscono di tanti servizi che ci vengono proposti. Ecco, sapete come ci chiamano a noi, come siamo chiamati? Il modo più comune col quale oggi la gente come noi viene chiamata è consumatore. Io sono un consumatore, voi siete consumatori, noi siamo consumatori. E questo è un pessimo appellativo. Mi offende profondamente pensare che ci siano persone che quando pensano a me mi considerano solamente un essere che possiede delle risorse economiche per acquistare, utilizzare e consumare merce. Eppure noi siamo abituati a tutto ciò e siamo entrati nella parte dei consumatori. Pensateci. Prendete per esempio le notizie che leggiamo e che apprendiamo dai vari media, come si dice, televisione, radio, giornali, internet, cellulari e così via. Noi vogliamo solo le ultime notizie. Le notizie che leggiamo o che ascoltiamo sono considerate importanti soltanto se quello che stiamo leggendo è accaduto ora o ieri al massimo. Se qualcuno vi desse un abbonamento gratuito a un quotidiano, non di oggi, ma a quello di ieri, cioè supponendo che ci dessero l'abbonamento gratuito a un quotidiano, però non oggi, avremmo il giornale che è uscito ieri, quanti di noi storcerebbero un po' il naso? Quello che è accaduto avantieri non ci interessa più, si può dimenticare, è passato, non ha influenza nella mia vita di adesso, voglio le notizie fresche. Infatti, con la stessa rapidità con la quale apprendiamo, acquistiamo e consumiamo, poi ci dimentichiamo di tutto. Ciò che ci gratifica immediatamente non ci gratifica a lungo. Abbiamo bisogno di altre cose affinché possiamo rimanere, come si dice, un'espressione inglese che è entrata nel linguaggio quotidiano, up to date, aggiornati. E adesso io voglio, questa è la mentalità consumistica, va bene? Questa è la mentalità consumistica. E voglio farvi riflettere sul fatto che la mentalità consumistica, della quale, che noi abbiamo assorbito, che ha penetrato ciascuno di noi, ecco, deve essere identificata e isolata nella nostra vita cristiana. Che cosa ne avete fatto della parola che avete ascoltato domenica scorsa in chiesa? Dove è andata a finire? L'avete dimenticata, accantonata? Qualcuno di voi ricorderà domenica scorsa di essere stato benedetto, di essere stata benedetta, di aver ascoltato cose che hanno tirata su o che l'hanno fatta pensare, che ci hanno confortato o ci hanno inquietati. Ma e adesso? E adesso siete venuti a cercarne ancora, non è vero? Ma quella lì di domenica scorsa? Ha avuto qualche effetto nella vostra vita? Ha cambiato qualche cosa? Quello che voglio dirvi è che la nostra mentalità di consumatori non deve diventare la nostra mentalità di consumatori della parola, di consumatori della Chiesa, di consumatori dei beni che si danno in Chiesa, in cui abbiamo bisogno sempre qualcosa di nuovo per essere tirati su e possiamo tranquillamente dimenticare quello che abbiamo già ascoltato. Tutto questo c'entra esattamente con quello che abbiamo letto nella storia della tempesta, diciamo, di Gesù che cammina sul mare. Perché? Perché quanto è accaduto ai discepoli continua ad accadere ancora a noi. I discepoli avevano visto il miracolo che Gesù aveva fatto, avevano toccato con le mani il pane che Gesù aveva moltiplicato, avevano mangiato il pane, si erano meravigliati e non avevano capito e non erano cambiati. Alla fine di questo passo abbiamo letto: non avevano capito il fatto dei pani, il loro cuore era indurito, erano moderni consumatori prima ancora che esistesse il consumismo, vedete, perché il consumismo non l'hanno inventato adesso, è un fenomeno certamente, ma sfrutta le dinamiche dell'animo umano e l'idolatria dell'uomo, cose che sono sempre state presenti. Allora, io credo che ho creato l'appetito questa mattina, questa era l'introduzione. Adesso guardiamo un po' al passo e poi cercheremo di applicarlo. Sapete che questo episodio di Gesù che cammina sul mare è raccontato anche da Giovanni, mentre Luca, il Vangelo di Luca, non ne parla, e Matteo, quando lo racconta, aggiunge quel famoso episodio di Pietro che vuole andare incontro a Gesù e che cammina sull'acqua anche lui per un po' per poi affondare. Marco non ne parla di questa cosa, probabilmente proprio per modestia, perché avendo ricevuto il messaggio da Pietro, Pietro non vuole far sapere che lui, anche lui, ha camminato, seppur per pochi passi, sull'acqua. Ma voglio farvi osservare alcune cose strane che Gesù fa, che se guardiamo attentamente ci sembrano davvero peculiari, perlomeno. La mia domanda è questa: perché Gesù congeda la folla, li manda via? A un certo punto, avete visto, è stato tutto il giorno con queste persone, ha parlato loro del Vangelo. Quando i discepoli li volevano mandare via, Gesù dice: no, non li mandate via, date loro voi da mangiare. Poi mangiano, ecco, si soddisfano. A quel punto era primavera, insomma, avrebbero anche potuto passare la notte all'addiaccio insieme e l'indomani stare insieme, ma Gesù dice: no, adesso ve ne dovete andare. E non solo li congeda, li fa andare via, ma obbliga i discepoli a prendere la barca e ad andarsene dall'altro lato. Gesù, subito dopo, obbligò i suoi discepoli. Che cosa vuol dire, secondo voi? Mettiamo che io dica a mio figlio: Luca, fai questa cosa, e lui vuole essere ubbidiente perché lui ha imparato il quinto comandamento di onorare suo padre e sua madre e vuole fare le cose che il suo papà gli chiede, però interiormente vorrebbe fare un'altra cosa. È ubbidiente, ma i suoi desideri sono contrari a quelli del suo papà. E allora, ma perché? Sì. E a un certo punto il suo papà dice: Luca, fai questa cosa. E allora a quel punto stringe i denti e la fa. E questo è esattamente quello che è accaduto con i discepoli. Gesù li obbligò a prendere la barca e a salire e a passare all'altra riva, perché evidentemente erano riluttanti. E come spieghiamo questo atteggiamento di Gesù che congeda la folla e obbliga i discepoli ad andare dall'altro lato? Semplicemente alla luce di Giovanni capitolo 6 versetto 15, che quelli che avevano mangiato il pane e i pesci volevano farlo re. E Gesù non vuole essere fatto re per acclamazione, né dalla folla e né dai discepoli. No, qui non c'è nessun re da fare, anzi, per cortesia, andate alle vostre case e voi andate dall'altro lato, perché pure i discepoli evidentemente avevano delle false speranze messianiche. Forza, re, e noi primo ministro, eccetera, eccetera. Invece no, Gesù obbliga i suoi discepoli, devono ubbidire, perché non volevano andare. Forse c'è anche un'altra ragione: sapete che questi, almeno alcuni tra loro, erano degli esperti pescatori, conoscevano bene il mare della Galilea, sapevano bene che in quella stagione, qual era quella stagione? Era la primavera, quindi ricordiamoci che abbiamo visto che siamo lì più o meno in questo periodo. Il mare della Galilea, a causa del clima particolare, si trova nel bacino di un vecchio vulcano e c'è una differenza notevole di temperatura tra il fondo e la cima delle montagne, delle pendici, quindi si scatenano delle tempeste improvvise. E magari Pietro, Giacomo, Giovanni, che erano dei pescatori, sapevano che era rischioso la notte, specialmente quando ci sono questi moti dell'aria, che si levasse un vento contrario, e probabilmente non volevano andare proprio per paura che di trovarsi in mezzo ai guai, oltre che per quell'altra ragione. Però Gesù dice andate e saluta la folla. È interessante questa cosa, forse si dovrebbe fare una piccola parentesi qui sull'importanza del commiato, no? Gesù si saluta questa folla ed è effettivamente sottolineata qui questa azione di Gesù che ebbe congedato la folla e preso commiato se ne andò. Cioè qui le parole aumentano giusto per farci comprendere che è stato proprio un processo quello che Gesù ha fatto, cioè una serie di azioni per dire alle persone di tornarsene a casa. È interessante comprendere quanto è importante quando noi ci salutiamo, quando ci si saluta, quando ci si lascia, quanto è importante quando i figli vanno a letto, ecco questo momento di distacco, quanto è importante quando finisce il culto, come ci lasciamo. Gesù ci insegna non solo le buone maniere, no? Ma ci insegna anche a comprendere che qualunque azione che noi facciamo ha una radice e delle implicazioni nel campo della vita spirituale. Il saluto, il commiato e qualunque azione della nostra vita deve essere pensata, vissuta alla luce della verità. Gesù rimane solo a terra. Quindi manda i discepoli sul mare, manda la folla a casa e lui rimane solo a terra. Gesù cerca la comunione col Padre, Gesù cerca la solitudine, se ne va a pregare sul monte. E questo è un altro accenno che Marco ci dà alla vita di preghiera di Cristo, e questa preghiera in particolare ci rivela quanto è importante per noi, anche per noi, crescere in questa pratica. Voi avete avuto dei momenti critici nella vostra vita, vero? Un'operazione, o un esame, un colloquio di lavoro, un incontro con l'innamorata o l'innamorato, no? E se siete dei cristiani avete imparato a pregare per tutte queste cose. Un compito a scuola. Avete pregato prima, avete pregato durante, poi tutto è andato bene, avete pregato dopo? Avete pregato dopo? Gesù, dopo aver avuto una giornata di intensa attività, dopo aver chiesto la benedizione al Padre, aver benedetto il Signore per il pane che dava, dopo si apparta e prega. Quante benedizioni noi perdiamo per quello che noi che facciamo dopo. Cosa facciamo dopo avere ascoltato la parola di Dio? Vedete, la nostra Chiesa da un po' di tempo ha preso questa abitudine, dopo la predicazione, di avere un momento di silenzio e di raccoglimento. Piuttosto che un inno, anche quello, voglio dire, non sono contrario a cantare un inno dopo la predicazione, ma perché abbiamo scelto di fare questo? Non semplicemente per aspettare che suoni, che sentire le note del piano che fa una strofa o due, poi fa lasciar passare un minuto e poi uscire, ma perché la riflessione, la preghiera deve seguire tutte le nostre azioni ben fatte. Quando noi abbiamo mangiato, non abbiamo finito, dobbiamo digerire, no? E qui Gesù ci è di esempio. La vita di preghiera precede, accompagna e segue tutte le nostre azioni che compiamo come cristiani. E molte volte, molte benedizioni e molto bene viene perso dalla vanità dei nostri discorsi o dalle azioni che compiamo dopo aver fatto magari delle cose eccellenti. Cosa fate prima di venire in chiesa? Cosa fate in chiesa? Cosa fate dopo la chiesa? Gesù è un esempio per noi. Gesù è un esempio per noi. E se chiamiamo Gesù Signore e Maestro, dobbiamo fare quello che Lui ha fatto. Questo è il cristianesimo. Riformare la nostra vita conformandola all'esempio di Cristo. Gesù rimane solo a terra e mentre è lì e prega e sta in comunione col Padre e chiede la benedizione di Dio sul lavoro del giorno fatto, Gesù vede i suoi discepoli in difficoltà. Come li ha visti? Qualcuno dice era sul monte, la notte c'era la luna piena, li ha potuti vedere, però penso che qui si tratti davvero di una vista soprannaturale. Vedeva i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario. Gesù, quello che è importante comprendere è che Gesù, anche quando prega, continua a pensare, continua a vedere, continua a considerare i bisogni del suo popolo. Gesù li vede. Gesù li vede e certamente questo significa che Gesù vede le nostre condizioni e vede i discepoli che sono in difficoltà nel mare. Adesso guardiamo i discepoli. I discepoli si affannavano, leggiamo al versetto 48. Vedendo i discepoli che si affannavano, questa parola affannarsi o questo verbo letteralmente si può tradurre anche si torturavano. È lo stesso verbo che in Marco 5, versetto 7, noi leggiamo che viene pronunciato dall'indemoniato che dice a Gesù: sei venuto qui, ecco, non tormentarmi, io ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. No? Immaginatevi il malessere spirituale, la sofferenza di questo demonio che si trova Gesù al suo cospetto, che vede che la sua fine è venuta e definisce questo sentimento un tormento, una tortura. Ecco, lo stesso verbo viene utilizzato qua per descrivere lo stato d'animo dei discepoli. Si torturavano, si tormentavano. Forse nessuno di voi può sapere che cosa significa questo se non ha mai provato a remare controcorrente. Non avevano motori fuori bordo né entro bordo, non avevano la vela, non serviva perché dovevano andare dall'altro lato, il vento era contrario, quindi dovevano remare con un forte vento contrario e remavano e ogni colpo che davano sulla di remi sembrava che non andassero avanti di un millimetro. Si torturavano, si tormentavano. Uno stato spirituale e fisico certamente difficile. Però non c'è solo questo. I discepoli, la condizione dei discepoli è davvero drammatica. È notte, sono in questo mare in tempesta, il vento è contrario, non fanno progressi, sebbene siano tutti quanti e 12 lì, però non possono andare avanti. I loro sforzi sembrano inutili, Gesù non c'è e una cosa probabilmente che li tormentava ancora di più, qual era secondo voi? Secondo me era proprio questo, Gesù ci ha mandati qua. Noi ci troviamo in questa tempesta perché, non perché abbiamo disubbidito a Lui, ma perché gli abbiamo ubbidito, Lui ci ha obbligati. E questa probabilmente era la causa maggiore della loro il loro lavorio interiore. Siamo qui per avere ubbidito ai suoi ordini, non per avere disubbidito. E questa è un fatto letterale che è accaduto, ma è anche una grande metafora di molte delle situazioni nelle quali noi stessi ci veniamo a trovare a volte come discepoli di Cristo. E questi discepoli soffrivano. Come, Signore? Noi vogliamo il meglio, noi vogliamo ubbidirti, noi vogliamo fare, siamo venuti riluttanti e adesso ci troviamo in questa storia. E tu dove sei? Ci hai lasciati qui, in mezzo al mare, di notte. pensavano queste cose. Che cosa accade? Che Gesù vede e comincia ad andare loro incontro. Che storia! Gesù cammina sul mare. Gesù cammina sul mare. Ora, ci sono stati molti che hanno cercato di fare diventare questa cosa un'altra cosa. Come vi dicevo, quei teologi che hanno fatto diventare la moltiplicazione dei pani, la condivisione dei pani. Ci sono stati tanti liberali che hanno voluto interpretare metaforicamente questa storia, ma il fatto è chiaro, è impossibile interpretare in un modo diverso questo passo. La grammatica, le parole ci dicono che Gesù camminava sul mare, punto e basta. Come ce lo spieghiamo questo? Chi può camminare sul mare? Chi è colui che cammina sul mare? Nell'Antico Testamento c'è una sola risposta a questa domanda, ed è scritto molte volte nel libro di Giobbe, al capitolo 9, versetto 8, è scritto: da solo Dio dispiega i cieli e cammina sulle più alte onde del mare. Egli è il creatore dell'orsa, d'Orione, delle Pleiadi e delle misteriose regioni del cielo australe. Ancora, al capitolo 38 del libro di Giobbe, leggiamo nella stessa risposta di Dio, al versetto 16: sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare? Hai tu passeggiato in fondo all'abisso? Dio cammina dappertutto. E tanti altri passi, Salmo 77, il versetto 19, Isaia 43, 16. Nell'Antico Testamento c'è un solo essere che cammina sul mare, e questo è l'Iddio Onnipotente, il creatore del cielo e della terra. Uguale Gesù chi è? Chi è Gesù? Egli è l'Iddio creatore del cielo e della terra. È il Signore. È Dio. E perché Gesù volle fare così? Certo, questo camminare sul mare da parte di Gesù ebbe un molteplice scopo. Prima di tutto voleva meglio fare capire loro chi egli è. Ecco, voleva dare una rivelazione di se stesso. Poi voleva mostrare se stesso come colui che aiuta, che viene incontro ai bisogni degli uomini. Ma credo che c'è anche un'altra ragione, o forse anche due, ma la prima è quella alla quale accennerò immediatamente. Gesù mandò questi discepoli in mezzo al mare e poi aspettò che si facessero le 3 del mattino circa. Questa quarta vigilia è un modo in cui Marco, ecco, utilizza... Sapete che a quell'epoca non avevano l'orologio e le notti e i giorni si dividevano in veglie o in ore. Ecco, la prima vigilia iniziava, secondo i romani, alle 6 del pomeriggio e finiva alle 9, la seconda alle 9 a mezzanotte, la terza dall'1 alle 3, la quarta vigilia verso la quarta vigilia tra le 3 del mattino e le 6 del mattino. Immaginatevi quanto avevano remato questi discepoli, erano proprio stremati. Da sera, cioè dal tramonto del sole, quando faceva buio, fino alle 3 del mattino, alle 4 del mattino, in mezzo al mare, a remare. E Gesù va incontro a loro soltanto allora. Perché? Gesù volle fare emergere qualcosa che c'era nel loro cuore, ma che loro non sapevano. Che cosa? Qualcuno dice la fede. No, la paura. E l'incredulità. Gesù ritarda di venire incontro a loro e non li aiuta subito, li mette in questa situazione difficile perché emergesse le paure che avevano. Questi credevano ancora ai fantasmi, è un fantasma, è uno spirito, è un fantasma. E certamente, ascoltatemi, qui c'è un po' di ironia, secondo me, eh? Io mi immagino, immaginatevi voi, forse l'avrete fatto qualche volta, no? c'è un vostro figlio che vuole fare una cosa, oppure che gli chiedete di fare una cosa, per misurare, per mettergli, per fargli capire quanto la sua fiducia in se stesso in realtà sia infondata. Allora fate sì che vostro figlio o vostra figlia corra un rischio misurato, certamente è un rischio, voi non volete male ai vostri figli, no? Ma gli fate correre un rischio misurato, e quando li vedete in difficoltà, invece di aiutarli subito, li lasciate cuocere nel loro brodo per un po' di tempo, e quando sono in estrema difficoltà, li aiutate e li tirate fuori dai guai. Con un sorriso sulle labbra, però, perché così gli avete insegnato una lezione. E Gesù, come pensate che andasse incontro a questi discepoli, no? Immaginatevi lo stato d'animo dei discepoli, arrabbiati, stanchi, preoccupati, e Gesù cammina sull'acqua come se camminasse sulla terraferma. E si avvicina a loro, e quando lo vedono da lontano, la loro paura aumenta ancora di più. E Gesù non alza neanche la mano, fa come se volesse andare oltre, come se volesse andare oltre, li voleva oltrepassare. In altri termini, non corre sull'acqua per dire sto arrivando, non vi preoccupate, ma è tranquillo, vuole oltrepassare la nave, la barca dei discepoli. C'è una sottile ironia in tutto questo. E quando gridano, quando arrivano al massimo, Gesù dice loro: coraggio, sono io, non abbiate paura, non abbiate paura. Salì sulla barca, il vento si calma, arrivano subito a terra. Gesù, in altri termini, non si impone ai discepoli, ma si propone. Vedete, questa è una cosa bella che impariamo da questo passo. Lo vediamo anche nel giorno della risurrezione, con i discepoli sulla via d'Emmaus. Quando Gesù si accosta a loro, non si fa riconoscere, riscalda i loro cuori, mentre Gesù gli parla e gli spiega le scritture. Quando arrivano a Emmaus, Gesù fa come se volesse andare oltre, e i discepoli gli devono dire: no, vieni, stai con noi, stai con noi. Gesù non si impone, Gesù si propone. E questa mattina sappiatelo, ragazzi, sappiatelo ciascuno di voi, il Signore è qui in mezzo a voi, si propone. Forse se non vi troverete mai in una situazione come quella dei discepoli, non chiederete mai al Signore: vieni nella nostra barca. Ma io vi vorrei suggerire questa mattina: invocatelo. Dite a Cristo: sali, sali sulla mia barca. E se sei grande abbastanza ad avere capito quanto sono miserabili le tue risorse e quanto non puoi contare su di esse, o se sei anziano o anziana abbastanza da sentire la sabbia che sfugge dalle mani e il tempo dell'incontro con il tuo Creatore avvicinarsi, chiama Cristo e digli: vieni nella barca, senza di te io muoio. Allora, quali sono le lezioni che impariamo qui questa mattina? Tre lezioni, velocemente. Prima di tutto, impariamo da Gesù una lezione sulla modestia e sull'umiltà. E io credo che questa è la prima lezione che dobbiamo imparare, perché Gesù in questo passo si mostra come esattamente il contrario di ciò che noi siamo. Egli non è come noi. Noi approfittiamo di ogni occasione per metterci in mostra e per goderci la popolarità. Gesù invece è modesto, rinuncia a se stesso e non cerca il proprio vantaggio. Non lo so se qualcuno vi ha mai voluto far re. Eh? C'è qualcuno che vi ha proposto alle prossime elezioni per diventare governanti o re d'Italia o primo ministro? No, generalmente queste sono cose che accadono di rado. A nessuno di noi è stato proposto di farci re, ma a volte no, a qualcuno di noi viene proposto di diventare un po' più ricchi di quello che siamo, di avere un po' più di successo o influenza o potere. Ecco. E non sappiamo resistere a queste tentazioni. Pensiamo a una ragazza, una signorina tra quelle che sono qui presenti, alle quali un giorno si presenta un buon partito, non uno di quei broccoletti che di cui il mondo è pieno oggi, ma una persona per bene, professionista, ecco, con tanti soldi, che vi può magari offrire un futuro da signora, tra virgolette. Vi vuole fare regina. Come rispondete? Come rispondete? Gesù non si è voluto far fare re da questa gente, perché aveva un compito da svolgere. Doveva onorare il Padre. E lo stesso compito abbiamo ciascuno di noi. Le ricchezze di questo mondo, la popolarità, la fama, il potere, il benessere e tutto il resto contano molto poco, e ci sarà un giorno in cui vedremo che non contano nulla. Vanità delle vanità. Gesù ci insegna la modestia. Ragazzi, state crescendo. Fra un po' dovrete scegliere la vostra professione. Quale professione sceglierete? Quale sarà il vostro obiettivo nella vita? Far soldi? Avere un aeroplano privato? O cose di questo genere? Oppure vivere con pochi o con molti soldi, non è una questione di ricchezze, per la gloria di Dio. Ragazzi, se c'è qualcuno tra voi che non pensa a queste cose, è uno stolto, in men che non si dica, avrete 20, 30, 40 e 50 anni. Mi ricordo come se fosse ieri quando ho fatto 20 anni, ma non è ieri. Perciò dobbiamo comprendere quale sia la nostra posizione nel mondo. Gesù ci insegna a vivere modestamente e umilmente, che non significa nella miseria e nell'anonimato, perché Daniele era un uomo che non era né misero e né anonimo, ma era un uomo umile e modesto. Poi un'altra cosa che ci tengo molto a dire questa mattina. Di solito si parla delle conseguenze della disubbidienza, ma io questa mattina voglio parlare delle conseguenze dell'ubbidienza. Le conseguenze della disubbidienza molte volte sono i guai. Eh sì, che sono i guai, no? Proprio in un salmo questa mattina leggevo, credo che sia comunque un salmo dove è scritto che a causa delle loro iniquità gli israeliti si rovinarono. Credo che sia il 140 e qualche cosa. Si rovinavano, si distruggevano, è vero, a causa dell'iniquità ci si distrugge. Il peccato retribuisce. E chi semina vento raccoglie tempesta. Ma io voglio parlarvi questa mattina della conseguenza dell'ubbidienza. Nella storia che abbiamo letto, i discepoli avevano desideri completamente contrari a quelli di Gesù. I discepoli volevano mandare via la folla, vi ricordate? E Gesù gli dice: no, tenetela. I discepoli volevano trattenersi e Gesù dice: no, mandate via la folla adesso e anche voi andatevene di là. I discepoli non volevano andare a mare e Gesù gli dice: no, andate nel mare. I discepoli ubbidiscono immediatamente, seppure a denti stretti in qualche modo, seppure a denti stretti, e la loro ubbidienza li mette nei guai. E dove è scritto? Dove è scritto nella Bibbia che chi ubbidisce a Dio non passa ai guai? Anzi, molte volte è il contrario. Molte volte a causa della nostra ubbidienza dobbiamo attraversare più guai e problemi di quanti ne attraverseremo o ne affronteremo se disubbidissimo a Dio. Questo è un esempio. Ma a noi sta compiere il nostro dovere. Le conseguenze appartengono a Dio. A noi sta compiere il nostro dovere. Le conseguenze appartengono a Dio. Non abbiate mai paura di fare ciò che è giusto per quello che potrebbe risultarne, ma fatelo perché fare ciò che è giusto glorifica Dio e alla fine risulterà per la vostra stessa gloria e salvezza. E un'ultima cosa, velocissimo: noi dobbiamo imparare dalle nostre paure. Noi dobbiamo imparare dalle nostre paure. La paura è un sentimento che Dio ha posto nell'animo umano. Va bene? Non dovete aver paura di aver paura. Non dovete temere di temere. La paura è un sentimento che può essere distruttivo o costruttivo. E dobbiamo imparare dalle nostre paure. Le nostre paure ci dicono molto di più delle nostre risate. Quando vedete una persona allegra e gioiosa, non conoscete la vera persona. Quando vedete una persona che trema, vedete che genere di persona è. Quello che conta è, prima di tutto, realizzare che non c'è nessun uomo che non abbia mai paura. Tutti quanti noi abbiamo paura. Anche quelli più coraggiosi, anche Rambo ha paura, se è mai esistito un Rambo. Il punto è di che cosa abbiamo paura, che cosa ci spaventa. La paura è un sentimento positivo se ci spinge nella giusta direzione. Quando è Dio a suscitare le nostre paure, a far sorgere e mostrare le nostre paure, allora ci mostra chi siamo e chi Egli è. Gesù venne incontro a loro e li fece spaventare. Ascoltate, li fece spaventare. C'è stata la volontà di Gesù che loro si spaventassero, perché avrebbe potuto scegliere di fare diversamente. È come, voglio dire, se voi vi avvicinate a qualcuno di dietro e senza farvi sentire e poi fate buh, quella persona si spaventerà. Se non volete farla spaventare, la chiamate da lontano. Gesù avrebbe potuto fare diversamente, farsi riconoscere da lontano, ma Gesù li volle fare spaventare. Perché? Perché quelle paure servivano loro per capire chi è Gesù e chi erano loro stessi. E quando noi vediamo Dio nel suo splendore, nella sua gloria, e siamo impauriti e meravigliati da questa bellezza, questo è un sentimento positivo che poi ci porta ad amare e conoscere Dio. Pensate a Isaia che vede Dio E la prima cosa che fa è quello di dire: povero me, misero me. Ho letto in questi giorni una cosa riportata dal pastore Geoff Thomas a proposito di un episodio accaduto al pastore John MacArthur. C'era una certa persona che si presentò al pastore John MacArthur e gli disse: fratello, sai, io ho costantemente delle visioni, Dio mi viene, mi parla, addirittura mi parla a volte mentre mi faccio la barba. E la risposta del pastore MacArthur fu: e tu che cosa fai? Il punto, vedete, è che quando Dio ci viene incontro, può anche venirci incontro quando noi ci facciamo la barba, ma non continueremo a farci la barba. Un incontro con Dio è sempre devastante per la nostra vita, devastante. Se non lo è, noi non abbiamo incontrato Dio. Stasera predicherò su Daniele, che incontra Dio, che vede il figlio di Dio. Daniele era un uomo molto migliore di me e di voi, ma quando incontra il figlio di Dio non riesce a stare in piedi, cade, non riesce a parlare. Questo è quello che accade quando noi incontriamo Cristo, incontriamo Dio. Non possiamo continuare a farci la barba o a fare i fatti nostri. Ah, io prego sempre, quando cucino. Sì, non lo metto in dubbio. Il punto è se sei in comunione con Dio davvero, se lo incontri. Se l'incontro con Dio non trasforma la tua vita, non hai incontrato nessuno. Hai incontrato un idolo, uno dei tanti, non il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, non Gesù Cristo. Le nostre paure ci insegnano chi è. Un commentatore dice: nelle tempeste, nelle avversità e nelle sconfitte, l'autosufficienza umana si rivela per ciò che essa è, insufficienza umana. E quando le difese dell'orgoglio umano vengono abbattute, a volte gli uomini vedono Dio tra loro, seppure da principio appaia in modi che possono spaventarli e inquietarli. La mia domanda è: Dio vi ha mai spaventati? Se non siete stati spaventati da Dio, non sarete neanche da Dio consolati. Questo è quello che Gesù ci insegna. Prima li spaventa e poi dice loro: coraggio, non abbiate timore. Ego eimi, io sono. Sono io. E lui può dirlo: io sono. E che questa mattina il Signore possa venire incontro a voi che avete paura. Avete paura della malattia, che avete paura della morte, che avete paura della povertà, che avete paura del giudizio, che avete una cattiva coscienza, che possa venire Gesù e rimuovere queste paure. Lui si fa incontro a noi, ci spaventa e poi ci consola. A Lui sia la gloria. Chiniamo il capo.